A partire dall'attentato, dalle stragi di Pasqua in Sri Lanka, ci sembra che sia giunto il momento, dopo che non se ne parla più, peraltro, cioè sono bastati 3-4 giorni per far allontanare la notizia che campeggiava sulle prime pagine, per farla allontanare nelle pagine più interne, poi è sparita del tutto, eppure non anche i migliori analisti sul momento non sono riusciti a tirar fuori delle motivazioni, a fare delle analisi complete, a essere abbastanza certi di quello che poteva significare quella serie di attentati. E in più si sono aggiunti degli elementi però che possono buttare una certa luce su quello che ci può stare dietro a livello, diciamo, geopolitico. Da un lato la comparsa di al-Baghdadi, la ricomparsa di al-Baghdadi dopo la sconfitta sul terreno, diciamo sul territorio da parte del Daesh, ma questo appunto come il nostro interlocutore che è Emanuele Giordana aveva preconizzato in un suo libro che era A Est del Califfo, si sarebbe spostato a est dove c'è la più grossa potenza musulmana, cioè l'Indonesia, a livello di persone musulmane che vivono in un paese. Ma tutto sommato potrebbe anche coinvolgere il momento elettorale indiano, laddove appunto Narendra Modi ha buttato parecchio di nazionalismo su nazionalismo indù nella lotta elettorale. Quindi ci possono essere parecchi elementi che sono riconducibili a quegli eventi, non ultimo però, credo, e su questo volevo provare a sentire Emanuele se era d'accordo, che venga coinvolta anche la Cina, di cui abbiamo parlato qualche volta stamattina senza parlarne direttamente, perché in fondo Sri Lanka significa anche Belt and Road. E con l'occupazione e anzi adesso proprio la presa del porto sri lankese. Ci senti,
Sì,
Emanuele?
certo.
Ecco,
Mi sento.
cosa ne pensi di tutto questo e cosa è stato davvero la stura di tutto questo? Chi ha dato il via? Chi ha permesso che potesse avvenire tutto ciò? E quindi quali sono gli orizzonti, i panorami che possiamo attenderci?
Ma naturalmente la risposta è difficile, direi
Certo.
che la risposta per adesso non c'è, nel
Ipotizzare.
senso che forse possiamo, giusto un po' come hai fatto tu, già, sì, mettere in fila una serie di elementi su cui diciamo, sappiamo ancora poco. La stessa riapparizione di al-Baghdadi è singolare perché diciamo, non solo quest'uomo non appariva più, ma sentivano solo registrazioni radiofoniche. È un po' la stessa cosa che è successa con Bin Laden, poi a un certo momento ci fu una sua riapparizione in video, ma il video era palesemente falso. In questo caso io non sarei in grado di dire se quello di al-Baghdadi è vero o non è vero, né diciamo quale sia la forza reale al di là dello scenario sul terreno siriano. Iracheno, la forza reale dello Stato islamico, anche perché quello che noto in alcuni teatri, come dicono i militari, è un po' come dire l'agitazione dello spettro, ora da parte dei russi, ora da parte degli americani, di queste forze che adesso sono a spasso e quindi ci riverserebbero in massa quasi scenari, dovendosene andare dalla Siria, andando in Afghanistan e così via, il che probabilmente è vero, nel senso che si tratta di manodopera specializzata in cerca di un nuovo padrone, oppure il tentativo di resistenza dello Stato Islamico spostandosi ormai da quello che era il suo scenario territoriale, la Siria, l'Iraq soprattutto, dove poteva governare, e invece fare quello che ha fatto poi Al-Qaeda, e che era la grande diatriba tra i due gruppi, cioè prendere un territorio e governarlo, oppure fare nascere tanti fuochi rivoluzionari in giro per il mondo. E a causa dello Sri Lanka potrebbe rientrare in questo scenario. Quello che è interessante notare, tu hai citato la Cina, è che ormai buona parte dello scontro internazionale politico, geopolitico, territoriale, si svolge con questo grande protagonista molto presente, la Belt and Road, questa idea così di una grande nuova via della seta, e la cosiddetta strategia del filo di ferro, cioè il collegamento marittimo, per fare in modo che queste merci viaggino rapidamente, coinvolge una serie di paesi, tra cui Sri Lanka. E a Sri Lanka si è svolta anche una lotta di potere negli anni passati rispetto alla Cina, nel senso che il vincitore della guerra contro i Tamil, che forse gli ascoltatori ricorderanno, che si conclude nel 2009 con la strage di tutti quelli che rimangono, compresi numerosi civili rimasti intrappolati in una zona che l'esercito dello Sri Lanka circonda, il vincitore è un signore che si chiama Rajapaksa, che è una sorta di presidente dittatore, per quanto eletto, che utilizza naturalmente la vittoria dei Tamil anche per rafforzare il suo potere. E Rajapaksa è un filo cinese, cioè sposa la Belt and Road ancora prima che questa nasca, e in un certo senso lui vende, possiamo usare questo termine così un po' rozzo, il suo paese ai cinesi, che nel settore delle telecomunicazioni, col porto che tu hai citato nel sud dello Sri Lanka, che dovrebbe diventare un grande hub, come si dice oggi, della logistica cinese, che bypasserebbe, questa sarebbe l'idea dei cinesi, bypasserebbe il porto di Singapore, quindi il passaggio dagli stretti, che si collegherebbe in un porto in costruzione, guarda caso, in un altro scenario di crisi, che è la Birmania occidentale, che si affaccia sul Golfo del Bengala, nella famosa zona dello stato del Rakhine, dove ci sono le India. Il progetto è quello di una grande ferrovia, di strade che portano, arrivano a questo porto del Bengala, da lì le merci si avviano a bypassare il subcontinente indiano, e lo fanno da Sri Lanka, perché ovviamente gli indiani non sono così contenti del progetto della Belt and Road, che è ostacolato, se possiamo dire così, sia da loro sia dagli americani. Ostacolato fino a un certo punto, ma insomma i cinesi non vogliono correre il rischio di rimanere ostaggi dei porti indiani, ed ecco perché puntano su Sri Lanka. Questo Rajapaksa sposa interamente questo progetto, questo crea una serie di dissapori sia all'interno del paese, sia nelle ambasciate dell'India, degli Stati Uniti, che ospitano Rajapaksa, cosa non difficile perché è anche un campione di violazione dei diritti umani. Nel 2015, nel dicembre del 2015, ci sono delle elezioni che Rajapaksa tenta, ma che perde nei confronti dell'attuale presidente Sirisena. Rajapaksa tenta anche un colpo di Stato. Il colpo di Stato fallisce perché i suoi generali non lo appoggiano più e esce sostanzialmente di scena. L'uscita di scena di Rajapaksa corrisponde a un rallentamento, in alcuni casi la cancellazione dei progetti cinesi. E quindi si intravede, come dire, la possibilità di ritaglionirsi di un'isola che è legittimamente importante. La cosa bizzarra di tutto questo è che qualche mese fa, cioè nell'ottobre del 2018, Sirisena, l'uomo che ha vinto le elezioni contro Rajapaksa e che l'ha esautorato, decide che il premier, che è il premier attuale in carica, Ranil Wickremesinghe, non va più bene, deve essere sostituito. E con chi lo vuole sostituire? Con chi lo sostituisce, diciamo, mano presidenziale? Lo sostituisce con Rajapaksa, cioè reinsedia, stavolta come primo ministro, non come presidente, l'uomo che ha combattuto e potremmo aggiungere l'uomo dei cinesi. Questa cosa però non funziona, la Corte Suprema si schiera contro di lui, agitando la Costituzione, dice che non è il suo potere fare questa operazione, quindi le cose rientrano, ma sono da una parte la spiegazione delle difficoltà del governo dello Sri Lanka nell'affrontare l'emergenza degli attentati che Daesh si è attribuito, che ha rivendicato, che sono stati fatti da questo piccolo gruppo, prima abbastanza inesistente, la difficoltà e i litigi che ci sono stati, noi eravamo informati, non eravamo informati, il Presidente ha nascosto delle notizie, insomma questo è il quadro di cui bisogna tenere conto. Questo non vuol dire né che le bombe possono essere imputate ai cinesi, ai nemici dei cinesi, o a una parte del governo e non a un'altra, perché questa sarebbe una teoria complottista, però diciamo la facilità con cui questa vicenda è stata liquidata, è un gruppo estremista islamico, fa parte del progetto di Daesh,
è piuttosto semplificativo,
è troppo semplice. Perché uno, la domanda che si deve fare non è soltanto, io penso, di carattere ideologico, ossia, come dire, il progetto dell'islamizzazione, della lotta contro i cristiani, della vendetta per le cose successe in Nuova Zelanda, ma anche economico, cioè chi paga questa gente? Perché per fare un'operazione di guerra di Sri Lanka ci vogliono soldi, ci vuole formazione, e ci vuole un investimento. Daesh è in grado di farlo, e se è in grado di farlo, perché rivendica due giorni dopo? Ci sono, come dire, dei punti oscuri che adesso è difficile, che però è bene tenere presente.
Sì, cercando, però, cercando di ricostruire come hai fatto tu adesso, si direbbe che da un chiedersi ma perché in Sri Lanka, viene a chiedersi dove altri, cioè sembrava proprio il luogo più idoneo per inventare una cosa di questo tipo, se si voleva lanciare un messaggio appunto di questo tipo, che non è complottista a questo punto, ma però ci si può chiedere quanto davvero Daesh sia protagonista di tutto questo status di quello che è capitato, e inserirlo all'interno di questa ricostruzione.
Sì, diciamo che noi sappiamo abbastanza poco, e credo che abbiamo seguito anche la vicenda dello Sri Lanka con un po', diciamo, con un'eccessiva semplificazione, nel senso che in realtà sì. Certo, è un posto dove si possono colpire i cristiani, ma ce ne sono altri mille, e per esempio in Indonesia fenomeni delle bombe a Natale sono stati ricorrenti, poi riconducibili a dei gruppi islamici qaedisti, ma probabilmente qualche volta manovrati o lasciati lavorare, che è un altro discorso, perché anche su questa vicenda per cui gli indiani hanno detto noi avevamo avvisato il 4 sì. aprile che c'erano, ma non un avviso generico, avevamo avvisato che c'erano i target della Chiesa Cattolica, quindi precisi, una cosa che poi è stata reiterata in un memo interno dell'11 aprile che poi è stato pubblicato dal New York Times. Ma diciamo se l'allerta era così pressante e il governo l'ha ignorato, c'è da chiedersi come mai gli indiani non l'abbiano fatto uscire oggi basta alzare il telefono, chiamare un qualsiasi giornale e una notizia così ghiotta ovviamente viene fuori. Quindi anche lì, diciamo, le domande sono tante, perché spesso poi questi gruppi terroristi sono anche un po' delle bande che si offrono al miglior offerente, spesso anche con appunto manovalanza, che quel mestiere sa fare, sa combattere e niente altro, e quindi poi è disposta a lavorare per questo o per quello.
Sì, hai citato il New York Times, adesso, brevemente un'ultima cosa, ho visto che una scrittrice piuttosto famosa, musulmana, srilanchese, cioè Amina Hussein, ha scritto, è intervenuta sul New York Times per dire che una rigida interpretazione dell'Islam ha conquistato 30 anni fa le moschee, le scuole, poi la gente, e quello è stato il passo estremo verso la violenza, e il governo l'ha favorito, come dicevi tu. Quindi anche il New York Times, che va a offrire questi spazi in cui si suffraga l'idea che sia stato un progressivo aumento dell'integralismo musulmano wahhabita all'interno dello Sri Lanka a produrre tutto ciò.
Onestamente, come dire, è la prima volta che lo sento. Adesso, cioè, si tratta, la comunità musulmana è piccola, ha immediatamente preso le distanze, in maggioranza direi che è formata da commercianti, neanche tanto benestanti. Sicuramente c'è l'influenza di qualche predicatore, ma diciamo, ero ieri in Canton Ticino, pare che ci sia un predicatore in una moschea che è un personaggio di questi radicali che vorrebbero. Ce n'è un po' dappertutto. Sfido qualcuno a dire che la Svizzera è ancora un pericolo terrorista, salvo magari domani accorgersi che qualcuno, diciamo, poi fa qualcosa di eclatante, di terribile. Deve essere un fenomeno con cui noi stiamo convivendo ormai da tempo. C'è anche, no, i famosi persone che da sole prendono l'iniziativa, e che non riusciamo ancora bene a spiegarci, a inquadrare, a cui diamo, io credo, spiegazioni frettolose, perché alla fine per la necessità, credo, anche di semplificare, per rassicurarsi, ovviamente è facile dire ci sono questi gruppi radicali, i gruppi radicali guadagnano terreno, ma
fa parte di quell'allarmismo appunto semplificatorio che non convince. No, va bene, adesso ti dobbiamo lasciare perché è tardi e vorremmo fare ancora una diretta, però questo probabilmente sarà tutto un argomento da approfondire ulteriormente appena avremo degli elementi in più, che sicuramente verranno fuori nei prossimi mesi.
Benissimo, allora. Grazie. Un saluto agli ascoltatori e a voi.
Grazie mille. Ciao.
A presto.